disinformatico.
Il disinformatico con Paolo Attimissimo, eccolo lì, lo sapevo. Buongiorno, mi vedi in 3D, scusami, è il caso?
Hai un maggiore spessore così. Sei un personaggio più specchio.
Per chi ci sta vedendo, in questo momento Paolo Attimissimo ha dei meravigliosi e professionali occhiali in 3D.
Sì, lo faccio, no, non perché adesso ci vedo meglio, perché avevano luci troppo intense in studio, ma semplicemente perché dobbiamo una risposta ai nostri ascoltatori che ci hanno chiesto: ma quell'oggetto misterioso di cui parlavate la puntata scorsa, che cos'era?
Perché,
e soprattutto nella copertina dello streaming video ci siamo noi
con gli occhiali,
con questi occhiali. Allora c'è un motivo, c'è un perché, ma prima abbiamo un sommario da fare. Allora, innanzitutto, avete sentito della notizia del voto elettronico con l'invito agli hacker: venite a provare a bucarlo, il voto elettronico svizzero? Beh, c'è una novità, perché adesso sappiamo esattamente dove andare a prendere le istruzioni per iscriversi, e ci sono anche alcune precisazioni da fare su questa sfida molto interessante, molto curiosa, aperta a tutti gli informatici del mondo.
Sì.
Poi andiamo a visualizzare il tracciamento pubblicitario di Facebook, perché c'è modo di sapere come le aziende ci tracciano all'interno di questo social network.
E lì ho paura.
E lì sarà interessante, magari prendiamo i tuoi dati, vediamo
prendiamo i miei.
Facciamo un giro sul tuo account. Poi il mistero della storia di una famosa catena di alberghi che decide di tempestare mia moglie, in questo caso. Comunque, arrivano a me dei messaggi che riguardano un'altra persona, quindi violazione della privacy, e soprattutto quando io li avviso mi ignorano. Quando finalmente riesco a tirare la loro attenzione con un sotterfugio, mi mandano altri dati personali.
Sì.
Quindi questa telenovela continua. Infine, la telenovela degli aggiornamenti, invece, di un altro tipo, quella degli aggiornamenti di Microsoft Windows, perché l'aggiornamento è da non fare in certe circostanze. Quello di ottobre, infatti, è già un mese che sta facendo tribolare parecchia gente. Infine, una visita alle intelligenze artificiali, quelle che si stanno sviluppando nei laboratori, che hanno deciso di prendere una vita propria e comportarsi in modo curioso.
Nella vita ho imparato che se ti scrivono una mail che hai vinto 1 milione alla lotteria, è una bufala.
Anche se ti scrivono che hai vinto un animale che fa le mozzarelle, è una bufala.
Un versettino che tu fai quando le cose informatiche non vanno come si deve.
Sì, eccolo.
Aggiornamento. Oh no, non dovevo farlo, per esempio, poi ne parleremo.
Sì, e invece un AI potenziale, quello che viene proposto da niente meno che dalla posta svizzera, che dice: stiamo sviluppando un sistema di voto elettronico che è già in uso in alcuni cantoni e vorremmo perfezionarlo, e per questo chiediamo la collaborazione degli hacker di tutto il mondo. Ma non nel senso di venite a lavorare per noi, ma noi facciamo il sistema, poi voi cercate di bucarlo. Carina come cosa, molto originale, bello questo tipo di testing. Vengono invitati appunto gli informatici di tutto il pianeta, secondo la notizia riportata anche dalla RSI. Il test sarà fatto nel 2019, i sistemi di voto elettronico in fase di sviluppo in Svizzera sono due e saranno messi alla prova dai pirati informatici di tutto il mondo. Quello della posta sarà sottoposto a test di intrusione per 4 settimane la prossima primavera, quindi caccia libera.
Certo.
Però attenzione, c'è una buona cosa, che in teoria ci dovrebbero essere circa 250.000 franchi disponibili per organizzare la prova e offrire anche un monte premi, quindi ci sono dei soldini in palio in teoria, forse non tutta la cifra, ma comunque delle cifre interessanti che possono ingolosire qualche informatico che vuole cimentarsi. Però per cimentarsi, giustamente è stato fatto notare, ma le istruzioni per dove si fa questo test?
Esatto.
Quello fa parte del compito. Il primo test è
quello di scoprire. Certo.
In realtà, no, allora qui vi posso facilitare, perché quando succedono queste cose, ovviamente l'interesse di tanti si scatena. Io ho chiesto a chi ci segue di fare una ricerchina e dice: ma voi riuscite a trovarle? Fa: certo che sì, con il metodo più semplice del mondo, perché a volte no, sembra che l'informatica e questi hacking siano risultati di
invece è
quale.
Lì
no, bastava scrivere alla posta, bastava
così,
una mail, e questi l'indirizzo, che è pet.post.ch/en. Le istruzioni sono per ora solo in inglese, contengono un formulario di preiscrizione e basta, e poi vi dicono se lo facciamo questo test, quindi è ancora incerto, non è del tutto definitivo, vi faremo sapere con tutti gli approfondimenti del caso. Quindi io mi sono preiscritto adesso,
ovviamente
vediamo cosa succede.
Il disinformatico, il tuo firewall contro le bufale.
Per chi invece ci vede in streaming, noi siamo Paolo Attivissimo ed Herbert Cioffi, e questo è il disinformatico.
Ecco, per quei chi ci vuole seguire in streaming, bravo, il link diretto è www.rsi.ch slash Sì, so, aspettavi questo momento.
Non vedevo l'ora.
Slash Rete 3. Basta cliccare su streaming e lì ci siamo noi. Siamo in tutto noi. Il nostro splendore bio-tridimensionale a seconda dei gusti. Ma invece lo spessore degli inserzionisti pubblicitari è notevole ed è a volte difficile da scoprire. Stiamo parlando di quelli di Facebook. In particolare c'è un'opzione che è trovata all'interno delle tante impostazioni di questo social
network.
Che non
network. Si guardano mai.
No, sono quelle.
Ed è sbagliato.
Ecco, un'occhiatina per dare per capire esattamente come veniamo profilati sì. può essere molto educativa. Per esempio, se andate nelle impostazioni, troverete la sezione inserzioni e qui poi troverete una sottosezione che si chiama inserzionisti con i quali hai interagito. L'abbiamo fatto prima.
Sì, l'abbiamo fatto, confermo, è tutto vero.
Ti è andato bene perché
poca
ci
roba,
sono soltanto due inserzionisti.
Due robe pulite, decenti, sì, clean, sì. per cui vedi.
Sì. Non va altrettanto bene ad alcuni utenti che si trovano migliaia di inserzionisti, molti dei quali non sanno neanche perché. Io non ho mai cercato quelle cose. A me è andata abbastanza bene, ne ho quattro, però alcuni non so neanche cosa siano, alcune sono legate ai soldi, finanziamenti, trasferimenti di denaro. Come ha fatto Facebook a capire che mi interessano o a pensare che mi interessano queste cose? Ecco, questo è il problema della profilazione nascosta. Se non siamo consapevoli rischiamo di...
C'è dappertutto, vero Paolo?
Esatto.
Perché io,
sì,
per esempio,
sì.
delle volte ho trovato cercato degli oggetti e mi sono ritrovato quegli oggetti negli altri siti.
Certo, sì sì.
È normale.
E infatti Facebook, come tanti altri social network, come anche Google, raccoglie informazioni sulla nostra navigazione e poi le propone agli inserzionisti per dire guarda che questo qui sta cercando la...
Un binocolo,
un
per
binocolo,
dire.
Ecco, cose di questo genere. E non solo all'interno della navigazione del social network, ma anche fuori. Per esempio, questi dati che abbiamo elencato prima non sono quelli dovuti alla nostra navigazione in Facebook, ma sono quelli raccolti al di fuori di Facebook dagli inserzionisti e poi passati
certo.
a Facebook per profilarci
Chiaro.
Meglio.
Sì, sì, sì.
Quindi c'è un sottobosco particolare. Se non ve la sentite di essere tracciati in questo modo, l'unica cosa da fare sarebbe cancellare il proprio account o renderlo assolutamente minimalista, ma è difficile. Magari ne facciamo una puntata.
Ah, bisognerebbe, è vero, sai, per renderlo minimalista, bello, bello, pulito,
si può fare.
Ricordiamocelo.
Ecco. Nel frattempo potete fare una cosa molto semplice. Nella sezione inserzioni, quindi quella che abbiamo descritto prima, troverete anche un'altra sottosezione che si chiama le tue informazioni. Andate lì, disattivate tutte le voci, specialmente quella denominata situazione sentimentale.
Certo.
Così almeno Facebook non si baserà sulla vostra situazione
Io
sentimentale per trovarvi, non so, compagnie di vario genere. Che al momento opportuno, magari stai parlando in pubblico, stai facendo vedere il tuo account social, ti vengono fuori le proposte.
Non è bello.
Non è carino.
Volevo chiedere al signor disinformatico se diceva ai miei genitori di lasciarmi usare di più internet, perché me lo fanno usare solo 6 ore al giorno. Grazie da Faustino 1.0.
Complimenti, complimenti anche a chi sta approcciando la visualizzazione del disinformatico, quindi non solo l'ascolto.
Ebbene
sì.
Sono
scritto in parecchi, bravi. E
ecco.
Poi vederci è tutta un'altra cosa. Continuiamo
sì.
il viaggio.
Ti cambia la giornata.
Con Paola Tifissi.
Ecco, cambia la giornata invece anche quando ricevi una mail che dove ecco. dici che tua moglie è stata a Dubai quando non
che
c'è
il
andata.
Il primo dubbio sì. è, ma io dov'ero?
O quale moglie?
Quale?
Potrebbe anche succedere, in alcuni casi non si sa mai. Passata, presente, Paolo. Futura, non si può mai dire. No, adesso a parte gli scherzi, è successo veramente, è successo nella mia famiglia. È arrivata questa mail qualche tempo fa, ne abbiamo parlato in una puntata precedente. Una famosa catena di alberghi che sta a Dubai, Grand Hotel, dice grazie di essere stata qui con noi per un certo periodo. Se vuole darci un suo parere, compili il questionario.
Ale.
Io ho scritto, dice guardate che non state mandando alla persona sbagliata
certo.
queste richieste. Mi hanno ignorato, non solo dopo avermi anche mandato dei dati personali dell'altra persona, quindi io so nome e cognome e anche la data di soggiorno di quest'altra persona, GDPR, questa sconosciuta. Allora, visto che non mi rispondevano, ho pensato, beh, vediamo di attirare la loro attenzione. Ho risposto dicendo peste e corna dell'albergo in questione, ho
Immagino
dato i punteggi
che a quel
peggiori
punto...
possibili. Non c'erano i topi morti fra le lenzuola,
però
ma
eravamo lì.
Ecco. A quel punto è arrivata la risposta, infatti oh. è arrivata la risposta di Mattias, uno dei front office manager di questo grande
certo.
hotel, tutta piena di sussiego per dire oh mi scusi,
guarda, no, scusi no, come mai c'erano i topi, perché non ci ha chiamato, li avremmo subito cucinati.
Esatto, vabbè. Rianimarli, qualcosa del genere. Allora, mi raccomando, ci faccia sapere se si può dare qualche dettaglio in più, al che gli ho detto, senta, allora, capiamoci, sono un giornalista, collaboro con la radio e televisione svizzera, avete mandato a mia moglie delle informazioni di un'altra persona.
Persona.
Potreste smetterla perché è una violazione delle norme sulla privacy. cosa hanno fatto in questa prima mail? Mattias mi ha scritto, invece di togliere informazioni o rispondere alla mia prima segnalazione, ha detto mi saluti Madrid, quindi adesso so anche dove abita la signora, cioè di male in peggio.
Fantastico.
A questo punto, con queste informazioni, che non dico e non pubblico, certo, ovviamente, è stato possibile andare a scoprire l'azienda presso la quale lavora questa donna.
Ma veramente?
Sì, ho la sua foto, so che ha partecipato al Women Economic
Forum,
che
realmente è stata in quel posto, ovviamente.
E a questo punto sì, posso dire nome e cognome di questa persona, è stata in questa data, in questa località. Ora, pensate quante informazioni sarebbero utilizzabili per fare, per esempio, un attacco informatico, quello che si chiama in gergo spear phishing, non quando cerchi la password a caso di,
certo,
qualunque persona ti capiti.
No, vai proprio,
ma prendi un bersaglio specifico, sì, un attacco mirato. È una persona facoltosa, sicuramente alto locata perché va nei Grand Hotel. Adesso so che è uno dei principali punti di riferimento di una grande azienda. Potrei dire, per esempio, buongiorno signora, sono dell'Albergo Hotel dei Tali. Lei è stata qui con noi fino al 23 di ottobre scorso. A questo punto lei dice, certo, se
è
sai
vero,
queste cose,
certo,
sarai tu, no? Sarai quello vero. Vedo dal suo questionario che il soggiorno non è stato per nulla di suo gradimento. Vorremmo scusarci con lei. Un rimborso totale le potrebbe andare bene.
Dai, l'Iban.
Ecco, mi dia l'Iban, mi dia le coordinate della carta di credito. Sono ancora valide perché noi abbiamo queste. E la signora ovviamente dirà, no, guardi, non sono sbagliate anche queste, proprio il vostro servizio va malissimo.
Non va male, non va bene, questa è quella giusta.
Ecco, comunque sarebbe possibile approfittarne per acquisire altri dati personali. Potrei fingere di essere io la cliente insoddisfatta, reclamare un rimborso, creare altri equivoci. Non lo faccio.
Non lo fai.
Però questo è il modo in cui un esperto informatico potrebbe fare burle online ancora più creative. Attenzione, insomma, cerchiamo di vedere se riusciamo a sbloccare queste cose. Nel frattempo ho riscritto dicendo, guardate che non ci siamo ancora capiti, non datemi altre informazioni di questa signora.
Stop!
Non le voglio sapere, fermi. E ho detto, io ne parlo stamattina alla radio, volete farvi sentire? Aspettiamo.
Sono Margherita in Zagistirniman e mentre tampono delle scarpe uscendo da un parcheggio laterale in Lugano Centro, anch'io ascolto il disinformatico.
Arrivano suggerimenti da parte un po' di tutti di perpetrare crimini, considerata la situazione in cui ci troviamo. Qualcuno dice, se è facoltosa facciamolo, così posso cambiarmi la moto.
Sì, c'è gente che invece propone più costruttivamente, però con altrettanta cattiveria e crudeltà. Scrivi all'interessata, questo è Davide che scrive, scrivi all'interessata suggerendole di adire al locale garante della privacy, magari essendo cittadina europea vediamo la prima multa faraonica stile GDPR. Sì, perché insomma, alla fine noi vorremmo semplicemente che le aziende gestissero con un po' di attenzione i nostri dati, tutto qui,
certo,
invece di mandare i nostri calendari di alberghi di lusso a qualcuno
in giro
che non c'entra nulla. Quasi lo faccio. Questa non è una brutta idea.
Occhio.
Adesso scrivo
Occhio perché
signora.
Non è buono, Paolo.
Ogni tanto. No, invece nei rituali tanti che ci sono nel disinformatico ce ne sono due. Allora, uno è, perché ho con me degli occhiali tridimensionali,
sì,
per guardare gli oggetti tridimensionali? Perché ci sono delle fotografie fatte da un artista, Roberto Beltramini, che prendono le immagini fatte nello spazio, nelle missioni lunari e non solo, e le fanno diventare 3D, semplicemente
bello,
perché all'epoca, quando le fecero in coppia.
E quindi si può fare.
E quindi si può creare un effetto 3D reale, non quello artificiale di cui abbiamo parlato alcuni giorni fa, e c'è una rivista che si chiama Spazio Magazine dove ci sono alcune di queste fotografie, e se cercate Roberto Beltramini su Google trovate diversi campioni. Però per farlo vi servono degli occhialini, e io qui ho tutta una serie di questi.
Questi sono quelli semplici,
questi
quelli
sono
che
quelli
cheap. Sono quelli, per intenderci, rosso e blu, verde, cos'è l'altro colore?
Rosso e... sì, è una specie di blu.
È una specie di blu.
Io vedo in 16 colori, ho ancora una scheda EGA, quindi...
Vuoi ancora una scheda
sì,
di un certo tipo?
Quindi, però comunque, quelli rossi e blu vanno benissimo, ti permettono di vedere l'effetto tridimensionale. L'altro rituale,
sì,
espletato quello dell'oggetto misterioso, è quello di parlare degli aggiornamenti. Lo faccio spessissimo, ma stavolta con una variante, perché consiglio di stare attenti agli aggiornamenti di Windows, perché in molti casi non è opportuno aggiornare. Ripeto, non
né
aggiornate
opportuno,
Windows.
Non fate.
Nel caso dell'aggiornamento di Windows 10, è uscito a ottobre 2018, quindi la build 1809 per i tecnici pignoli, devo fare questa eccezione. In molti casi conviene lasciarlo stare perché già dai primi di ottobre alcuni utenti hanno notato che l'aggiornamento cancella misteriosamente dei file nella cartella documenti. E c'è chi la prende con spirito e dice, che bello, guarda, l'aggiornamento mi ha liberato 60 giga di spazio sul disco, sì, mi ha cancellato tutti i documenti, ma va bene, almeno dello spazio libero ci metto dell'altra roba. Quindi, come rituale in tutti questi casi, prima di fare un aggiornamento del sistema operativo, qualunque aggiornamento importante, fate una copia.
Backup.
Bravo,
un bel backup che a casa attivissimo parte di notte mentre dorme. Sentite tutti gli hard disk.
Ci sono i robottini che
tutti gli hard disk in fila
come un jukebox.
Che roba meravigliosa.
Microsoft si è accorta del problema, ha detto sì, abbiamo un problema, sospendiamo la distribuzione dell'aggiornamento e poi la ricominciamo quando è a posto. Solo che l'aggiornamento nuovo ha anche lui dei problemi. Per esempio, alcuni dischi di rete non si connettono più, alcune schede grafiche della Radeon, della AMD, esatto, mandano in tilt Windows aggiornato. È uscita una nota di avviso di Microsoft che dice: attenzione, se avete queste cose non fate l'aggiornamento. Addirittura Microsoft blocca automaticamente l'installazione nei computer non compatibili.
Oh,
è una bella cosa.
È una bella cosa.
C'è anche un aspetto roseo in tutto questo.
Rete 3. Rete 3.
Il disinformatico che lentamente volge al termine, ma prima di srotolare del tutto la matassa c'è da dire delle altre cose.
Sì, perché a volte la matassa è particolarmente ingarbugliata. Parliamo di intelligenza artificiale, ricordando fra l'altro un appuntamento molto importante: il 21 novembre sulla 1 ci sarà Dataland, una trasmissione dedicata interamente al problema e alla questione, alle possibilità di nuove tecnologie basate sui dati, sulle grandi masse di dati e sull'intelligenza artificiale. E proprio di intelligenza artificiale vale la pena di parlare, perché è uscita una chicca molto carina. Tutto parte da un tweet. Su Twitter avviene questa segnalazione di un ricercatore che dice: io ho comprato uno di quegli aspirapolvere robotici,
sì,
quelli che vanno
in giro
per la stanza, e siccome sono un informatico gli ho installato una rete neurale, in pratica una piccola intelligenza artificiale, e perché volevo che imparasse a girare per la stanza senza andare a scontrarsi contro le cose.
Certo.
Per fare
il
ragioni.
Minimo.
Quindi gli ho detto: ogni volta che vai veloce avrai un premio, ogni volta che tocchi una cosa avrai una punizione. Quindi non punizione non nel senso ti rompo,
certo,
ti tolgo le batterie, ma nel suo programma va bene quando fai una cosa, va male quando ne fai un'altra. Soluzione dell'intelligenza artificiale: andare in retromarcia.
Cioè lui ha trovato l'escamotage.
Sì, esatto.
Quindi è intelligente.
Perché è intelligente a modo suo, non è quello che voleva il ricercatore, perché il ricercatore alla fine ha un robot che va in retromarcia, continua a scontrarsi con le cose, ma non registra la collisione perché i sensori non sono sul retro.
No, è intelligente.
Geniale. Oppure cose come questa: una rete neurale che viene fatta evolvere per selezionare i funghi velenosi da quelli commestibili.
Che paura.
Insomma, è importante come cosa. Solo che i ricercatori fanno un errore fondamentale: presentano i funghi velenosi e quelli non velenosi alternati, uno sì, uno no.
Quindi
uno
lui
sì, uno
applica
no.
quel sistema
e lui
po'.
Dice: so che sono così, e quindi alla fine no. In realtà non impara a riconoscere nessuna delle caratteristiche. Oppure sviluppano delle creature artificiali dentro un computer, intendiamoci, per incoraggiarle a essere sempre più veloci. Cosa fanno queste creature? Crescono, diventano sempre più alte e poi cadono, perché cadendo cadono velocemente. Oppure ancora, ce ne sono di tutti i tipi. Per esempio, incoraggiamo un robot a prendere dei mattoncini di Lego e gli diamo un premio ogni volta che li mette in alto, perché li deve accatastare.
Sì.
Soluzione dell'intelligenza artificiale: prendo tutti i mattoncini, li lascio per terra, ma li capovolgo, perché in questo modo la base è più in alto.
No, ma no! Ma nemmeno un essere umano ha questo.
Esatto, e soprattutto questa è la cosa. Che molto spesso l'intelligenza artificiale fa quello che le specificano di fare invece di quello che intendevano che facesse i suoi ricercatori. Quindi un po' di attenzione.
Fa
prima
quasi
di
paura?
Sì, ecco, pensiamoci un attimo prima di affidarci completamente a queste intelligenze artificiali molto artificiali.
Ho un aggiornamento direttamente dai lemuriani. Shh. Paolo Attivissimo è un ologramma generato dal computer. Shh. Se vai per abbracciarlo, gli passi attraverso. Non ditelo in giro, e neanche a lui.
Chi ci sta vedendo lo sa, in questo momento Paolo Attivissimo sta indossando gli occhiali 3D. Vuol dire che anche lui sente la febbre del venerdì sera che piano piano arriva, ma anche perché siamo arrivati al termine della puntata del disinformatico.
Ebbene sì, quindi mi tocca riepilogare le coordinate, sono sempre quelle tradizionali, ma vale la pena di ricordarle sempre: www.rsi.ch/il disinformatico. E lo streaming audio è sempre disponibile presso www.rsi.ch/la-rsi/applicazioni, perché c'è anche l'app, oltre che attraverso il sito rete3.rsi.ch. Poi per i podcast, per recuperare puntate passate e fra qualche ora anche questa, www.rsi.ch/podcast. Leggere con gli occhiali 3D è faticosissimo.
Lo immagino, stavo per dire io, hai fatto quella brillantata, ma la si paga, eh?
Sì, sì, però improvvisazione ogni tanto funziona, la memoria anche. Infine, per le coordinate, per segnalarci cose, chicche, particolarità, suggerimenti per la prossima puntata, su Twitter c'è @rete3, su Facebook c'è www.facebook.com/rete3. E su WhatsApp c'è il numero 079 220 5287, sempre a vostra disposizione per qualunque cosa. Noi ci salutiamo qui, ci vediamo settimana prossima, ci vediamo perché siamo anche in streaming video, e in ogni caso ci sentiamo via radio.
Anche per quanto mi riguarda, ci sentiamo presto da Herbert Cioffi, buon weekend!